Con grande gioia diamo il benvenuto all'ospite di oggi di Tra le righe, Michela Bonzi, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Architetta, progettista in illuminotecnica, e chi fosse inglesofilo tra di voi sappia che vuol dire lighting designer, cioè è una persona che organizza, giusto?
Progetta, diciamo.
Progetta la luce negli ambienti.
Negli ambienti.
Allora, abbiamo deciso di ospitare Michela Bonzi oggi per farci condurre un po' per mano, prima di tutto per capire quali possano essere i benefici che possiamo noi nelle nostre piccole casettine avere dalla impostare la luce in maniera diversa, e quindi il perché di un mestiere come il suo, giustamente, perché se lo fa ci sarà qualcuno che ne trae beneficio.
C'è qualcuno che ne trae beneficio.
Molto bene.
Sì,
molto
soprattutto bene. In una giornata come oggi, piovosa.
Per esempio.
Oggi è faticosa.
Oggi è durissima. L'illuminotecnico oggi deve essere necessario.
L'illuminotecnico che c'è in ognuno di noi oggi dovrebbe essere in action, e ce l'abbiamo tutti dentro, perché comunque nasciamo tutti sempre in contatto con la luce del sole, che è la nostra grande lampadina che ci accompagna da quando nasciamo, e quindi con lei veramente ci interagiamo, per cui lei è il nostro paragone, e poi da lì ognuno diciamo ha delle declinazioni, ha delle preferenze rispetto alla luce migliore che vuole portare anche nei propri ambienti.
È vero che ci sono persone che non amano eccessiva luce, quando parliamo di luce sia del sole che anche nella luce in casa,
assolutamente,
cosa che io considero una follia, cioè che mi sembra veramente contro natura, mentre ci sono persone, è vero che esistono persone così,
assolutamente, ci sono anche dei luoghi, diciamo, dove la luce in realtà è in carenza, cioè se pensiamo ai paesi del nord,
sì,
negli emisferi nordici, dove hanno molta meno luce rispetto all'anno, in realtà hanno una grande cura poi loro nell'utilizzo della luce negli ambienti, è molto dosata paradossalmente, no? E noi che siamo nell'emisfero un po' più sud, diciamo almeno al sud delle Alpi, abbiamo spesso a che fare invece con una luce più potente, più violenta, no? Se pensa alla luce del Mediterraneo dell'estate, ecco, dove a volte magari invece ci si va a proteggere,
rifugiare.
E si va a rifugiare nell'ombra, altro elemento fondamentale della progettazione.
Ok, siamo sedute ad una cena o un matrimonio, quando non si conosce mai nessuno, ti piazzano in e devi fare. Allora, tu dici: sì, io faccio la progettista illuminotecnica,
sì.
E io dico: ah,
avrei bisogno di te.
Che cos'è? Che cosa fai? Che cosa fa una progettista illuminotecnica?
Allora, innanzitutto, appunto, ci occupiamo di portare la luce negli spazi, la luce artificiale, ecco. Però, diciamo, c'è spesso una relazione poi con quello che è l'ambiente stesso, perché a livello architettonico ci possono essere delle aperture, quindi delle finestre, un ambiente che è già più o meno luminoso, ci sono anche dei materiali e dei colori, che sono gli altri due elementi molto importanti con la quale il tema della luce interagisce. E quindi si fa un'analisi, si fa un sopralluogo, se lo spazio è già esistente, quindi si provano ad analizzare un po' gli aspetti, diciamo, tecnici, fisici dello spazio stesso, ma poi si ascolta anche chi andrà a vivere lo spazio. Temporaneamente, può essere un ufficio, può essere un asilo, cioè una scuola dell'infanzia, una casa privata, e quindi si ascolta o si prova a interpretare l'esigenza di chi andrà dentro e cosa dovrà avvenire in quel luogo, che attività.
Sì, Michela Bonzi, lei ha parlato di lavorare sia con le luci che con le ombre,
sì.
Quindi le rivolgo una domanda un po' sciocca, ma per esempio nel suo lavoro si occupa anche dei tendaggi, degli specchi, è vero che gli specchi possono aiutare a aumentare la luce o è un mito?
Possono riflettere, nel senso che stavo giusto prima di entrare qua guardando un sito internet di uno studio di architettura che aveva installato una lampada in un negozio, e una lampada a plafone, quindi vuol dire messa a soffitto, e in corrispondenza della lampada loro avevano applicato uno specchio, per cui questa lampada, che aveva una sezione piramidale, bene o male, si ricostruiva. No,
certo.
Perché specchiandosi quindi rifletteva l'effetto luminoso e moltiplicava anche la propria forma in maniera intrigante, ecco, diciamo. Per cui spesso quando lavoriamo nei nostri progetti, sì, possiamo utilizzare anche degli escamotage in accordo anche con gli architetti che magari si occupano della progettazione dello spazio, per nascondere la luce dietro le tende, quindi lavorare con i tessuti, usare degli specchi, usare delle pellicole. Sì, ci sono, nascondere la luce mm-hmm. stessa, anche poi far vedere l'effetto luminoso, ma non la fonte luminosa in sé.
Ecco, quando si parla di questo lavoro progettista illuminotecnica, sì. sicuramente la prima domanda è appunto in che cosa consiste, ma a me verrebbe spontaneo chiedere come ci si arriva, cioè qual è stata la sua formazione effettivamente per arrivare a fare questo lavoro?
Allora, la mia formazione è stata un po' casuale, cioè il mio approccio alla luce un po' casuale, nel senso che io ho studiato architettura e mi sono laureata al Politecnico, per cui la mia formazione è architettonica. Poi mi è arrivata una possibilità di lavorare in un'azienda di illuminazione appena mi sono laureata, e lì è nata la mia passione, che poi è continuata negli anni, che poi mi ha portato a fare diverse esperienze in altri studi di progettazione di illuminotecnica, appunto, che ci sono. Nel mio caso ero andata a Zurigo in uno studio che si occupa di progettare luce in quella città, e poi ecco, è continuata in maniera indipendente. Il mio socio invece, che lui sta a Zurigo, ha studiato nello specifico lighting design, quindi ci sono anche scuole che formano in questo senso.
Dunque, tantissime anche le leggende metropolitane che vogliamo che la nostra Michela Bonzi ci aiuti a sfatare, non prima di aver ascoltato Bastian Becker. E lui canta perfetto nel 2025, il nostro Bastian Becker canta Time to Shine, quindi è tempo di splendere, ed è un po' l'argomento del nostro pomeriggio a Tra le Righe, perché con noi è la progettista illuminotecnica Michela Bonzi, che ci sta un po' spiegando quali sono i benefici che possiamo ottenere da un cambiamento anche minimo di un'illuminazione, per cui senza voler essere da fornire una consulenza, noi vogliamo dare un po' di informazione a che tipo di interventi può fare l'ascoltatore o l'ascoltatrice che sta lì, che sta magari facendo le parole crociate o girando il sugo, e dice: che cosa posso fare oggi pomeriggio? Che lampadina posso comprare, per esempio?
Questa è una domanda da 100 milioni di dollari. Allora, premetto appunto, come dicevo prima, secondo me l'illuminazione è un tema molto personale, nonostante poi ci siano degli aspetti molto tecnici di applicazione, però ognuno ha la propria idea di luce. Diciamo così, all'interno di una casa forse possiamo immaginare di avere degli ambienti, cioè di suddividere la casa per ambienti che corrisponde alle funzioni che avvengono nei diversi spazi. In cucina cucini, e quindi forse ti può servire una luce un po' più potente e concentrata su un piano lavoro, perché vuoi evitare di tagliarti la falangetta, giusto? Ma magari nel momento in cui ti sposti sul tavolo dove ceni, vuoi lasciare lo spazio della cucina leggermente acceso ma soffuso. Allora in quel caso magari hai una luce che invece è integrata nei pensili, integrata in diretta, in un qualche modo più soft, più bassa di intensità, che ti fa intravedere la presenza della cucina e ti permette allo stesso tempo però di avere magari una luce più corretta sopra il tavolo.
Certo, ecco.
Anche il tavolo è un tema molto personale di come uno intende e vuole mangiare. C'è chi mi dice: ma io voglio avere una luce chiara perché voglio vedere i colori di quello che mangio, perché anche il cibo ovviamente è una componente estetico-visiva, così come c'è chi mi dice: io voglio cenare quasi a lume di candela, cioè mi piace avere una luce soffusa, non mi interessa, è più un'atmosfera. È una questione di ascolto, quindi direi suddividiamo gli ambienti della casa in base alle funzioni. Dove serve luce? Da parte al letto, quindi se voglio leggere la sera forse mi serve più luce, una scrivania dove studio, un luogo dove faccio delle attività dove mi serve più luce, più precisione, da altre dove magari mi posso rilassare, e allora forse mi piace avere una luce più bassa, indiretta e non diretta, più morbida, come dicevamo poco fa.
Ecco. E questo mi porta automaticamente alla parola che ha scelto Michela Bonzi oggi per noi, che è?
Equilibrio.
Ok.
Che è un po' insolita per il tema dell'illuminazione, forse. Però in realtà quando si lavora con la luce bisogna tenere in conto diversi elementi, nel senso che ad esempio un buon progetto di illuminazione, secondo la nostra esperienza, è poi il risultato ad esempio di un incontro fra la funzionalità e l'estetica. quindi ci sono degli aspetti funzionali per cui stiamo lavorando e dobbiamo vedere, dobbiamo leggere, avere, muoverci in sicurezza nello spazio, ma vogliamo magari che l'apparecchio luminoso sia comunque confortante ed esteticamente bello. Quindi ci può essere il tema della luce ombra.
Confortante per la, sì, non, è, una, è un aggettivo usato in maniera strana rispetto, perché io penso confortevole, invece confortante ha a che fare col fatto
anche con un aspetto psicologico.
Ah, eccoci, questo è interessante. Ho una luce confortante dove voglio lavorare o dove voglio essere coadiuvato anche dalla luce. Bello, mi piaceva sottolineare.
No, assolutamente, perché nei luoghi del lavoro, ma così anche come nei luoghi dello studio, se pensiamo appunto alle scuole dell'infanzia, ai licei, agli uffici, alle case di cura, sono tutti dei luoghi dove ci si sosta tanto tempo, perché ci passiamo tutti 8 ore, barra c'è anche chi vive certo, oramai, no? Nelle case di cura, e dove l'illuminazione è fondamentale per il benessere, nel senso che una buona luce aiuta a sentirsi bene, a concentrarsi, quindi ha dei benefici a livello proprio fisico.
Però eccoci, prego.
Sì, io volevo leggere un messaggio che magari può essere interessante anche per capire che cosa ne pensa la nostra ospite. Allora, un ascoltatore ci scrive che ha adottato Alexa di Google e che secondo le ore del giorno questa adatta alla luce, addirittura ne cambia il colore. Mm-hmm. Può essere una soluzione?
Può essere una soluzione sicuramente, nel senso quello che la nostra cara Alexa fa è che ha probabilmente un piccolo, ma adesso Alexa non avrà un sensore integrato, però diciamo Alexa è tarata su un orologio, che è l'orologio geolocalizzato in questo caso in Svizzera, no? Per cui sa a seconda delle diverse stagioni il momento in cui sorge il sole, in cui è a mezzogiorno e in cui tramonta, e quindi lei va variando l'intensità luminosa. Quello che Alexa fa di fatto è quello di riprodurre la luce che viene fornita dal sole, quindi lì ritorniamo al nostro discorso iniziale, no? Per cui si va a seguire quello che è il ciclo, quindi di una luce calda che è la luce del mattino, la luce più fredda che è quella del mezzogiorno, anche se quella del sole è talmente bella che non sembra fredda ma è quella intensissima, e poi ritorna verso il caldo alla sera e ci prepara anche al riposo, no? Per cui si va a riprodurre questo ciclo di intensità luminosa e di colore della luce, certo, quindi si passa dal caldo al freddo e di nuovo al caldo.
Ecco, quando si parla di luci, c'è sempre una differenza sostanziale tra quelle fredde e quelle calde. Forse c'è anche una preferenza verso quelle calde per quella sorta di senso confortante, sì, la parola che abbiamo appena usato. E c'è questa abitudine a pensare alle luci dei LED come luce blu, ammetto di averla anche io questa abitudine.
Non sei l'unica.
Esatto, di vederla come una luce blu fredda, quindi magari non da tenere in sala. È davvero così? Può essere anche calda?
Allora, la luce del LED può essere assolutamente calda, sì. Diciamo che il passaggio storico è stato, si passava dalle lampadine incandescenti al fluorescente, e già le lampade fluorescenti avevano delle temperature di colore che si dovevano scegliere, cioè l'incandescente era una, bella calda, ed eravamo tutti molto, ci sentivamo tutti molto confortati. Poi siamo passati alle fluorescenti, che avevano già delle temperature di colore, e il LED anche offre delle temperature di colore. Bisogna andare alla ricerca di LED che abbiano qualità, altrimenti molto facilmente si vira su delle luci che possono diventare magari con una predominante bluastra piuttosto che verdastra piuttosto che giallastra, e quindi ecco, è un po' una scelta all'origine, cioè andare da quei produttori che producono LED di qualità e quindi poi ti portano una luce che emula e simila il più possibile la luce del sole, perché sempre quello è.
Poi abbiamo parlato anche di come effettivamente possono avere degli effetti sulla nostra concentrazione, quindi magari mi viene da pensare in ufficio, a lavoro, forse sarebbe meglio avere delle luci appunto che aumentano la concentrazione, quindi forse un po' più fredde.
Sì.
Per quanto riguarda invece l'essere appunto freddo, caldo, può cambiare anche l'umore, può avere un effetto psicologico anche maggiore, oltre che pensare appunto solo alla concentrazione durante lo studio o durante il lavoro?
Assolutamente. Allora, secondo me non c'è una scelta precisa di una temperatura di colore per gli uffici. È vero è che la luce calda ci fa venire voglia in una giornata così di metterci sotto la coperta, e quindi un datore di lavoro probabilmente sarebbe inorridito e dice: andiamo con 100% di potenza e luce al 5000, perché i miei dipendenti devono lavorare ed essere produttivi. Questo per dire che c'è magari una luce che tiene un po' più svegli, magari nel momento digestivo darei un colpetto di luce fredda, altrimenti ci addormentiamo tutti nel dopo pranzo. Però in realtà, ecco, è una materia abbastanza libera. È chiaro che l'ufficio è uno spazio condiviso, per cui i sistemi, diciamo ultimi anche di, insomma, gli aggiornamenti ci permettono di scegliere la temperatura di colore magari anche negli uffici e di avere delle variazioni, proprio come raccontava il nostro ospite, per cui si aiuta anche chi lavora a lungo e si porta maggior benessere.
Dunque, per questa attività cantata nel 2007 da Biagio Antonacci, di luce non ce n'è bisogno. Stiamo parlando con la progettista illuminotecnica Michela Bonzi di luci, luci calde, luci fredde. Dove comprare le lampadine? Non ci ha ancora risposto la nostra Michela Bonzi.
Sì,
vedo dalla faccia perplessa che non è una risposta univoca. No. Però allora ci arrivano da parte dei nostri ascoltatori varie domande che hanno a che fare con il benessere che può ottenere una persona, far risultare una persona dall'avere delle luci che la facciano stare bene, che siano confortanti. Adesso questo aggettivo lo mettiamo in ordine di utilizzo. Sì. Dunque, mi piacciono molto le lampade antiche, ci scrive una signora, ma naturalmente così non ho la luce mirata. Come posso integrare la cosa, sia avere la lampada antica che la luce mirata?
Ma allora suggerirei così di getto alla signora di, giustamente le lampade antiche hanno il loro fascino e poi magari c'è anche un legame affettivo con questo oggetto, e quindi la lampada antica consiglierei di tenerla. Magari potrebbe la signora pensare o di ricollocarla in un'altra stanza dove ha bisogno più di luce, diciamo d'ambiente, oppure di tenerla lì dov'è, però sicuramente deve poter aggiungere, diciamo, una lampada che sia, a seconda di dove si trova, o portatile addirittura, quindi di quelle che se ha bisogno per leggere si mettono sul libro, oppure su una piccola lampada da terra magari con della luce direzionata. Bisognerebbe un po' capire, però le consiglierei di aggiungere a quel livello una luce direzionata, quindi uno spottino in un qualche modo che gli porti la luce che le serve forse per fare l'attività.
Francesca Michelin, e poi il notiziario delle 15. È già arrivata Paola Corrent per renderci edotti su quello che è successo e sta succedendo nel mondo. Intanto l'amore esiste.
Le 15:09, la nostra ospite di questo pomeriggio è una lighting designer, un termine complicato che in italiano si traduce con uno ancora più complicato, progettista illuminotecnica. Michela Bonzi è la nostra ospite e progettista. Ecco, si parlava di che cosa significa questo lavoro difficile da raccontare, e appunto la cosa interessante era che sì, si lavora con le luci, ma si lavora ovviamente anche con le ombre che fanno parte inevitabile della luce. Io avevo una curiosità, ovvero quanto può effettivamente modificare l'architettura, lo spazio, la luce? Per esempio, si può ingrandire uno spazio, si può rimpicciolirlo? Una domanda per lei forse scontata, ma io ero curiosa di saperlo.
No, non è scontata, anzi grazie per la domanda, e ti direi che assolutamente sì, nel senso che la luce contribuisce con la lettura, nella lettura di uno spazio, assolutamente, quindi lo può amplificare, lo può ridurre. Una luce d'accento si può decidere di illuminare una parete, si può decidere di illuminare un unico pavimento, piuttosto che enfatizzare una determinata superficie, e magari anche attraverso l'utilizzo dei colori riuscire a portare ancora più una percezione spaziale, no? Quindi la luce in sé e la luce che interagisce anche con la materia e con i colori. Ecco.
Per colori parliamo di luci colorate?
No, parlo di proprio colori dei materiali. Nel senso, la luce colorata è anche un'opzione. Io non sono personalmente una grande fan, ci faccio sempre, nonostante sia quasi, quasi figlia degli anni Ottanta, ma devo dire che la luce colorata negli spazi è per me un tema molto delicato, nel senso che anche lì dipende dal contesto. Se siamo in un club ci sta benissimo, magari in un bar anche ci può stare, no? Diciamo, ci sono degli spazi nella quale è divertente ed è applicabile, degli altri dove io sono sempre un po' più titubante. Però è una possibilità la luce colorata, oppure si può decidere di lavorare con la luce più o meno calda e i materiali e i colori sui materiali, il colore del legno e tutte le diverse essenze di legni che quindi hanno tonalità diverse, qualsiasi materiale, i velluti, qualsiasi materiale che rientra in un progetto di interior design, ecco, o di pietre, di insomma, sì.
Dunque, questo per quanto riguarda, ho un cubo di fronte, sì, vuoto, sì, e chiamo Michela Bonzi e dico ok, pensiamo, lo voglio riempire con questo, con questo, con quest'altro, mi aiuti. Invece io arrivo e devo illuminare un appartamento che non è mio, quindi che sono in affitto, di cui non ho scelto i materiali. Diciamo che ho portato dentro le mie tre carabattole, le mie 2, 3, 4, 5, 6 mobili, però quindi devo cercare di ricavare il meglio dal poco che ho. Sì. Dunque, come mi devo muovere?
Allora, sicuramente la luce secondo me ti può aiutare molto, nel senso che molto spesso magari uno si trova appunto in un appartamento con delle finiture che proprio non gli risuonano dai pavimenti, che magari sono riflettenti, mentre sarebbero magari più piacevoli opachi, oppure colori o finiture che non piacciono. Ecco, la luce è sicuramente un elemento in più che uno può scegliere di portare e che aiuta molto nel migliorare l'ambiente e il senso di accoglienza, forse soprattutto nel domestico. In un residenziale si può parlare della luce che accoglie, no? Perché è la nostra casa, è il luogo dove uno si ritrova in intimità, dove si vuole sentire comodo e bene soprattutto, ecco.
Abbiamo parlato di luce abbastanza, ma io sono curiosa di sapere quanto è importante effettivamente l'ombra e perché è alleata della luce. In che modo?
Allora, perché l'una non esiste senza l'altra, in un certo senso è così. Allora, l'ombra è fondamentale, soprattutto in un racconto luminoso, chiamiamolo così, nel senso che l'ombra in sé è un momento di pausa, è un momento di buio, di intimità, di riflessione, di mancanza, anche di sospensione, no? Molto spesso mi capita di andare a vedere delle mostre e quindi gli allestimenti museali o di mostre, spesso, così come anche il teatro, sono il paradiso per noi progettisti dell'illuminazione, perché hai un set, cioè si vuole raccontare qualcosa e la luce va in supporto. Molto spesso ti trovi magari appunto in una penombra che ti guida e ti fa ad esempio crescere il senso dell'attesa, per poi arrivare, non so, al momento,
quadro, certo,
al quadro
che
piuttosto che all'installazione,
certo,
dove invece poi succede quel wow, ecco, quel wow lì molto spesso è dato anche dalla presenza della luce. E quindi direi che è assolutamente un elemento con il quale un progetto architettonico legato all'illuminazione ha sicuramente a che fare. Cioè, noi teniamo sempre in considerazione l'ombra.
Grazie Neva Petralli.
Prego.
Perché anche il rumorino del suo computer serviva oggi. Eros Ramazzotti, il mio giorno preferito oggi. Poverina, le è rimasto acceso il microfono, io ho schiacciato il microfono ancora e l'ho riacceso. Succede così, è il bello della diretta, come dicono quelli veri. E questo era Eros Ramazzotti, che ha scritto questo brano con Calcutta. Quindi quando lui dice eravamo stupendi, parlava di Calcutta e Tommaso Paradiso e produttore Michele Canova. Torniamo in studio per le ultime battute con la nostra ospite Michela Bonzi, progettista e illuminotecnica, alla quale era rimasta sospesa una domandina.
Hai ragione, dobbiamo darla.
Esatto, dobbiamo dare una risposta, una domandina proprio base. Dove? Ma c'è un dove? E come? E quando? Perché comprare le lampadine?
Allora, sì, c'è un dove e soprattutto direi un come, nel senso che per aiutare forse gli ascoltatori possiamo dire che allora il dove possono essere anche i supermercati banali, più o meno magari destinati a oggettistica per la casa, bricolage, fai da te, diciamo, e fai da te. Più che altro magari darei delle indicazioni sul come, nel senso che quello che si può guardare, se è questione di sostituire una lampadina, quindi le vecchie lampadine a mano che si avvitano dentro, che oramai sono LED, ecco, consiglierei di guardare la temperatura di colore che viene riportata sulla scatola esterna, per cui 2700K.
Aspetta, che scrivo.
2700 gradi Kelvin è la temperatura molto calda, 3000K sono 3000 gradi Kelvin, è un bianco un po' più neutro, 4000K è invece la temperatura di luce più fredda.
Ah, ecco. Quindi è il contrario di quello che uno penserebbe.
Sì, più, okay, più ci si alza, più ci si raffredda.
Okay,
esatto.
Okay.
Per cui ecco, inizierei a guardare la specifica che trovate proprio sulle scatole e quello vi aiuta almeno un po' a scegliere una luce che potrebbe essere un po' più calda se vi piace l'atmosfera più calda.
Domanda.
Brava,
domanda.
So già che farai la stessa domanda che ho pensato io,
allora,
vediamo.
Sì, per risultare più belle più belli allo specchio, quindi per appiallare un po' la pelle, quale di queste misure scegliere, per esempio per il bagno?
Allora, più che la temperatura di colore, qua se andiamo, diventiamo tecnici, andiamo sull'indice di resa cromatica, okay, che è un altro parametro molto tecnico, però per imparare a truccarsi bene e non uscire come i panda, per noi donne serve questa cosa, avere idealmente una luce morbida, per quello i vecchi specchi dei teatri, no? Hanno tutte queste lampadine che girano intorno allo specchio e che arrivi da entrambi i lati e che sia quindi sia dal lato destro, sinistro e magari sopra e sotto, in modo che il viso è uniformemente illuminato e ci trucchiamo nel modo migliore o ci vediamo anche nel modo migliore se ne abbiamo bisogno.
Giusto, questo, e non abbiamo lasciato sospeso, cioè il quanto possa far bene la luce a seconda della casa, del momento, della zona in cui è predisposta, e quanto possa portarci bene come energia, senso di conforto, senso di appartenenza anche ad un ambiente. Cioè è tutto un mondo che uno deve scoprire. Non...
Sì, ecco, inviterei gli ascoltatori a scoprirlo provando un po' magari a giocare con la temperatura di luce, non avendo paura di togliere magari delle luci o di provare a sostituirle. La temperatura di colore già aiuta, l'intensità anche, e se proprio non ci vedete vuol dire che, perché ci sta, magari uno va avanti con gli anni, anch'io prima avevo tutta la casa soft, adesso alla sera inizio ad avere dei problemi a leggere me, e quindi mi sono detto ok, devo cambiare lampada, ho bisogno di qualcosa che mi aiuti, se no
certo,
non riesco a leggere.
E magari ultima cosa da sottolineare, il fatto che ci sia l'abitudine a sovrailluminare,
esattamente, questo è un problema.
Questo magari questo lo sottolineiamo.
Sì, nel senso che quando si progetta luce si pensa a lavorare a più livelli, no? Noi proviamo a creare più livelli di illuminazione, magari ad esempio in una casa si può pensare a un'illuminazione d'ambiente, un'illuminazione per le attività, un'illuminazione d'accento, quindi provare a immaginare diversi scenari per provare a coprire quelle che sono le necessità, no? I bisogni e anche quello che ci richiama maggiormente come atmosfera che vogliamo raggiungere.
Certo, quindi non prevedere sempre 100,
non
magari
sempre la stessa, differenziare.
Ah, okay.
Direi differenziare e usare diversi livelli di intensità luminosa a seconda di quello che vogliamo fare. Vogliamo stare sul divano, magari stiamo nella penombra, vogliamo
leggere un quotidiano oppure un bugiardino, che sono sempre scritti piccoli.
Ecco, allora, altra difficoltà. Però direi che la luce dove serve, senza esagerare, no? Abbiamo anche una sensibilità e un bisogno ambientale, no? Di pensare che non serve tanta luce, a volte forse ne serve meno, e quindi la luce dove serve, se serve bene, se no spegniamola, ecco.
Dunque, detto da una progettista illuminotecnica, se serve, spegniamola, direi che la chiusa perfetta. Grazie mille Michela Bonzi,
grazie mille a voi
piacere.
Per l'invito.